Il duello, lo scontro settimanale a singolar tenzone di Luigi Maratin con un rivale politico.
Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Leopolda, questa bellissima esperienza che è partita da poco, e benvenuti a questo nuovo format, il duello, che inauguriamo proprio con l'obiettivo di dimostrare che la politica può e deve essere soprattutto confronto pacato, pacifico, anche se appassionato, fra due opinioni diverse, in modo che il dibattito possa far crescere tutti insieme, a cominciare da chi vi partecipa. Ogni settimana, il martedì alle 5, c'era un confronto di questo genere, moderato da una figura terza, assolutamente non associabile a Radio Leopolda, che cercheremo sempre di avere, insomma, una figura professionalmente molto preparata, come in questo caso, e lo ringrazio. Abbiamo Andrea Bignami, il conduttore di Sky TG24 Economia, che ha accettato l'invito di moderarci, e gli passo subito la parola per condurre questa mezz'oretta di duello.
Allora, grazie Luigi. Allora, il format l'hai già descritto tu, però mi è sembrato di capire che sia quello di un confronto una volta alla settimana, 30 minuti su un tema o poco di più, tra te e un tuo avversario politico. Oggi il tuo avversario politico, che andiamo subito a presentare, è Michele Geraci, già sottosegretario agli esteri durante il Conte 1. Ai tempi mi pare fosse, diciamo, in quota Lega, anche se lui non penso abbia mai avuto quella tessera di partito. A lei, Geraci, grazie di essere con noi.
Grazie a voi per l'invito, è un piacere.
Allora, l'argomento della puntata è un argomento che è un po' ritornato in auge, non pensavamo potesse capitare, ma invece è così, ed è il MES. Poi dopo magari sarà il caso che grazie a voi due si riesca anche a capire di che MES stiamo parlando, perché il governo Conte è caduto sul MES, ma era un altro, era il MES sanitario. Adesso, come detto, adesso invece stiamo parlando di un MES che invece servirebbe per, diciamo, se non per salvare le banche, quantomeno per essere il backstop, l'ultima istanza per salvarle. Detto ciò, Maratin, comincio da lei con questa domanda fondamentalmente: di che cosa stiamo parlando di MES?
Allora, parliamo almeno di tre cose, poi a seconda di come vogliamo strutturarlo ci concentriamo su una delle tre o su tutte e tre. Il primo è quello che forse è entrato più nella testa delle persone, il MES sanitario, cioè quando è scoppiato il Covid l'Unione Europea ha detto: guardate, vi metto a disposizione una linea di credito senza condizionalità, o meglio solo con una grande condizionalità, cioè usate questi soldi per la sanità e per combattere il Covid, non per andare a giocare all'otto. Ed è quello su cui appunto si è fatta tanta polemica, ma questa è una, diciamo, questione passata, non mica tanto, perché io e tutta Italia Viva siamo convinti che avremmo dovuto prenderlo e dovremmo ancora prenderlo, perché pensate solo questo: noi abbiamo rifiutato il MES dicendo non vogliamo le condizionalità quando non c'erano, e abbiamo preso il PNRR che ha 575 condizionalità. Per fortuna che abbiamo preso il PNRR, ovviamente, e per fortuna che ci sono le condizionalità anche del PNRR, però questo basta per dimostrare, diciamo, la scelta sbagliata di quel momento. Il MES di cui si torna a parlare ora è la riforma del MES. Dobbiamo ratificare, siamo uno dei pochi paesi rimasti in Europa a dover ratificare la riforma. Cosa fa la riforma? Varie cose, quella principale è quella che ricordava Andrea Bignami, cioè al momento se una banca europea va in guai seri può essere salvata dal fondo di risoluzione unico. Che cos'è? È una grossa scatola dove tutte le banche europee hanno messo dei soldi che può servire a soccorrere le banche in difficoltà, perlomeno dal 2023 in poi, un meccanismo europeo privato di salvataggio delle banche private. Il problema è che questa scatola non è capiente abbastanza. È l'1% dell'attivo di tutte le banche europee. Allora uno può dire: e che succede se questa scatola privata, il fondo di risoluzione unico, non è capiente per salvare una banca dai guai? Può innescarsi un meccanismo che sui mercati è pericoloso, perché innesta crisi di panico che ci porta tutti quanti nei guai. E allora qui entra in gioco il MES, organismo pubblico con soldi pubblici, che dice: tranquilli, faccio io il backstop, cioè faccio io il paracadute in caso succeda una cosa del genere. Questo serve a stabilizzare i mercati finanziari. Terza e ultima cosa per cui risponde alla domanda cos'è il MES, poi chiudo: stiamo cominciando a parlare di cosa fare di tutto il debito emesso durante la pandemia. Per la sola Italia parliamo di circa 20 punti percentuali di debito in rapporto al PIL, e alcuni economisti stanno cominciando a dire: usiamo il MES anche per questo, cioè per acquistare dalla Banca Centrale Europea tutti quei titoli di Stato che ha in pancia e che corrispondono al debito emesso per ragioni pandemiche. Quindi sono tre cose diverse, tre ugualmente importanti, ma tre cose su cui appunto c'è qualche discrepanza politica, ma che è bene chiarire al meglio delle nostre possibilità.
Geraci, c'è almeno una di queste tre facce del MES, così come ce lo stiamo raccontando adesso, che lei possa accettare? In passato lei non è mai stato minimamente nemmeno morbido con il MES, è ancora così?
Sì, ha ragione, non sono stato morbido e ci tengo a sottolineare, il mio non è un giudizio politico, lei giustamente all'inizio sottolineava che io non ho infatti nessuna tessera di partito, io faccio il tecnico. E confesso che vorrei al termine di questa trasmissione sbagliarmi, che mi proviate che io faccio degli errori e che in effetti il MES sia una cosa positiva, perché io penso che invece non lo sia, e ha ragione, sono stato molto duro e continuo a esserlo, perché io credo che il MES abbiamo avuto una narrazione che è un prestito a tassi agevolati e io credo che non sia vero, è un prestito a tasso maggiorato. È un prestito privilegiato che si mette in testa ai 2 miliardi, ai 2.500 miliardi di debito che abbiamo già, e di cui quindi ne alza il rischio, perché vengono, scusate il termine, juniorizzati, e quindi ulteriori rifinanziamenti dovremmo farli a tasso più alto.
Piccolo chiarimento, nel senso, ne alza il rischio perché diventa qualcuno a cui dobbiamo dare i soldi prima, essendo comunque una quota rispetto all'enorme debito che abbiamo, piccola, magari lo alza, ma di un'inezia, insomma, giusto per essere chiari.
È chiaro, però siccome noi abbiamo un debito che non i nostri decennali trattano a uno spread positivo sul Bund, che è il riferimento rischio zero, i mercati ci dicono che l'Italia ha un piccolo rischio. Quindi quando c'è un piccolo rischio significa che non tutti vengono pagati. Ora, se noi ci mettiamo davanti un ulteriore creditore, il MES, è chiaro che quelli che già in precedenza avevano una probabilità non 100% di venire ricompensati, adesso ne hanno ancora una minore, perché andiamo a inserirgli davanti questo credito privilegiato. E poi il terzo motivo è quello che un paese del G7, e questa è la mia grande, come dire, sofferenza da economista, non fa mai un prestito con un ente, non fa mai un block debito che con un ente che sia privato o pubblico, i debiti si fanno sul mercato, perché è molto rischioso avere, ora mettiamoci pure il recovery fund, 240 miliardi nelle mani di un'entità, non è prudente e non è necessario. Quindi questi sono i miei tre motivi per cui io penso che il MES sia non favorevole all'Italia. E mi consente un'ultimissima cosa, in finanza, spero che su questo siamo tutti d'accordo. Io insegno agli studenti, prima si cercano i progetti, si vede quanto costano, si fa una lista delle priorità dei progetti e poi si vanno a cercare i soldi, perché la finanza è liquida, la finanza insegue i progetti buoni e se i progetti sono buoni i soldi si trovano e si trovano a un tasso che corrisponde a quel rischio del progetto. Noi invece stiamo facendo al contrario. È due anni che parliamo di quanto prendere da dove e non abbiamo ancora capito come spendere questi 2,40 che ovviamente andranno, temo, e questo è il mio grande terrore, spesi male. E ci troveremo quindi con un prestito fatto male e con dei soldi usati male.
Rimango con lei per poi tornare da Maratin, ma visto che il MES è tante cose, almeno la parte, diciamo, l'idea di utilizzare il MES per andare un po' a parare il colpo di questo enorme debito che tutti gli stati, e in particolare l'Italia, hanno fatto per il PNRR, non le piace?
Ma sai, è come quando c'è un tappeto bagnato, come si fa? Si mette un altro tappeto sopra per coprire l'acqua, poi quando piove si bagna di nuovo. Cioè, l'idea di fare più debito per ricoprire il debito precedente è un po' una piramide. Bisogna sempre usare il debito per fare investimenti, quelli che diciamo noi a moltiplicatore positivo, quelli che spingono l'economia, non per ripagare altri debiti, se no entriamo in un circolo veramente vizioso, e non voglio fare uno slogan, sono i debiti delle generazioni future, il debito si fa per investire, per fare macchinari, capannoni, non per ripagare creditori.
Maratin, parleremo poi del MES, diciamo per le banche, però intanto rimanendo su questo MES utilizzato per andare un pochettino a coprire il debito. In effetti sarebbe debito per coprire debito. Perché a lei piace?
No, non sono sicuro che sarebbe debito per coprire debito, ma prima di tutto mi faccio tornare sull'obiezione fondamentale che ha fatto Michele Geraci. Cioè, c'è un credito privilegiato, l'ha spiegato abbastanza bene, cioè che vuol dire che se lo Stato italiano fallisce, cioè non è più in grado di restituire alla gente i soldi che gli hanno prestato comprando i BTP, se sei un creditore privilegiato devi essere pagato per primo, salti la fila. E lui dice, siccome il MES è un creditore privilegiato, io non voglio che questo salti la fila della vecchietta che ha comprato i BTP. Ma prima di tutto mi verrebbe a dire, ma scusate, ma dobbiamo veramente preoccuparci che stiamo fallendo? Con una battuta, un po' di pepe ci vuole. Siccome non c'è più il governo Conte 1, le probabilità di fallire, per fortuna, diciamo, sono molto basse. Ma il punto è, potremmo essere affascinati da questa spiegazione se non avessimo oggi debito privilegiato. Il recovery fund è debito privilegiato. Lo SURE che tutti hanno festeggiato facendo saltare i tappi dello champagne. Vi ricordate l'anno scorso 25 miliardi di prestiti europei per combattere la disoccupazione che abbiamo usato per pagare la cassa integrazione? Quelli sono creditori privilegiati. Quindi di cosa stiamo parlando? Che i 36 miliardi del MES sanitario rispetto ai centinaia del recovery plan o i 25 dello SURE sarebbero spiazzanti nei confronti della vecchietta? Davvero non mi torna come ragionamento. E ripeto, separando il MES sanitario, sono sempre stato convinto fosse utile, perché prima Michele ha detto, ecco, una cosa, diciamo, forse non corretta, quando ha detto che il tasso è più alto, non è vero, cioè lui ha incorporato questa storia del creditore privilegiato per dire non ci conviene, ma spero e penso di aver dimostrato che questa argomentazione dimentica che già abbiamo anche se prendessimo un prestito dall'IMF, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale, sarebbero creditori privilegiati, ma il tasso è più basso, cioè conviene, ma ha ragione quando dice prima bisogna capire per cosa si usano e poi bisogna capire la fonte di finanziamento più conveniente. Io sulla sanità, specialmente di questi tempi, idea su come usare 36 miliardi a tasso più conveniente ce l'avrei e come. Ma la riforma del MES è un'altra cosa, ne stavamo parlando prima, e attiene al fatto fondamentalmente di completare l'integrazione economica europea con strumenti che mettano in comune il rischio, perché questo è il prossimo passo che deve fare l'integrazione economica europea.
Perché diceva che non le sembra. Un attimo solo, rimango con Marattin perché ha iniziato la risposta dicendo che non gli sembrava un debito con cui coprire altro debito. Perché?
Perché se parliamo sempre del MES sanitario, immaginiamo, dico una cosa a caso, che vogliamo rifare tutti i pronti soccorso d'Italia. Abbiamo capito che dopo la pandemia costa 15 miliardi, sparo ovviamente tutti i numeri a caso. Noi dobbiamo capire se finanziare questi 15 miliardi tagliando la spesa pubblica, aumentando le tasse, facendo deficit nazionale, cioè quindi vendendo i nostri BTP a Luigi Marattina, Andrea Bignami, Michele Geraci, eccetera, un tasso che oggi sta sopra l'1%, oppure fare la stessa cosa, ma con un tasso che sta a circa la metà, risparmiando quindi un po' di soldi. Quindi non è soldi per rimborsare un debito già fatto, sarebbero soldi per fare spesa pubblica rispettando l'unica condizionalità che c'è sul MES sanitario, cioè usali per la sanità legate alla pandemia e non per andare a comprarti chissà che cosa, magari per fare il reddito di cittadinanza, visto che qualcuno potrebbe essere tentato da questo.
Veloce.
Ah, beh, il reddito di cittadinanza è una necessità, ne parliamo un'altra volta. Allora, quello che ha detto Luigi Maratin è giusto. È vero che il MES è poca cosa rispetto al recovery, e lui ha fatto una giustissima osservazione. Ma perché ci preoccupiamo di questi 36 miliardi se ne abbiamo 200? Solo che questa logica non giustifica il MES, ma è un aggravante, perché. Adesso mi consento al dottor Bignami, io rincaro la dose. Il recovery fund, i 200 miliardi, è un MES 7 volte più grande e 7 volte quindi più pericoloso, perché è vero, anche il recovery fund, anche lo SURE sono senior, sono privilegiati, anche questi sono a tasso maggiorato e ora vediamo un attimo perché. E
Non
quindi
avrebbe accettato nemmeno quelli?
assolutamente no. Il PNR, che è diciamo, il figlio del recovery, purtroppo, e forse con Luigi ci troviamo d'accordo, magari 15 miliardi sulla sanità li possiamo spendere bene, ma 2,40 io temo che affossiamo il bilancio dello Stato con 240 miliardi in più di debito tra i 2 e 3 e alla fine sappiamo che in un recovery, un PNR frammentato, quindi io sono assolutamente
contrario, ho dato un messaggio indiretto al Presidente del Consiglio, provocatoriamente, di ridarli indietro finché non ci sia una lista vera di progetti, ma non una lista, un progetto sistemico che cambi il modo di vivere degli italiani, che chi va da Brescia a Milano non debba partire 2 ore prima perché sa che sarà in ritardo, un ritardo che è random da giorno a giorno, una ritrasformazione del sistema di trasporti. Io voglio fare la Palermo-Berlino in 8 ore, non voglio fare la Orte-Falconara o la tangenziale di Trento che costa 1 miliardo qui, 1 miliardo là, e lo sappiamo tutti, siamo adulti. Nel 2023 si voterà, è chiaro che adesso questo PNR diventa un bancomat. Quindi, per i motivi che abbiamo detto prima, che il modo di finanziarlo è come il MES a tasso, diciamo, privilegiato, maggiorato, e 36 miliardi già sono un costo, figuriamoci 200. Quindi io sono contrarissimo non al PNR di per sé, non sono contrario alla solidarietà europea, va bene, però va fatta con i conti. E ripeto, non è una mia posizione politica, ma tecnica. Rispondo un attimo a Luigi sul finanziamento. Cioè, tu hai detto giustamente che l'Italia non dovrebbe andare in default, e io lo spero e me lo auguro. Allora, il rischio che noi non restituiamo il MES, suppongo sia zero, giusto? Cioè, il creditore MES si riprende i suoi 36 miliardi, anche perché ne abbiamo noi 700-850 di budget all'anno. Ora, se il rischio da parte del creditore è zero, noi dobbiamo pagare un tasso che è comparato al risk free, cioè al Bund tedesco, meno 0,40. Oggi un po' meno, facciamo la media. E invece paghiamo di più, 0,01, 0,1. Quindi se il rischio dal lato del creditore è nullo, noi dobbiamo pagare un tasso che è comparato al risk free. Altrimenti gli togliamo la seniority e lo paghiamo giustamente a 0,1, 0,2, quello che è.
Su questo c'è una spiegazione, ovviamente. Il MES ha il capitale di tutti gli stati dell'area euro, quindi la sua qualità di emittente è una media ponderata di tutti gli emittenti dell'area euro, non è solo la Germania. Se il MES fosse solo la Germania, il decennale del MES sarebbe allo stesso tasso del decennale tedesco, che comunque, Michele, non è più almeno 0,4 da un po' di tempo, ora sta vicino allo 0 adesso il decennale tedesco. Siccome il MES è una media dei 19 emittenti, c'è la Germania dentro ma c'è pure la Grecia, il tasso è leggermente superiore, ma quello che conta è che è di molto inferiore al nostro. Cioè, se noi ci finanziamo con BTP paghiamo l'1 e qualcosa, se invece ci finanziamo col MES paghiamo molto meno, e quelli sono soldi che l'Italia risparmia, che le tasse degli italiani risparmiano. Quindi si è detto non li voglio perché sono le condizionalità non ci sono, invece abbiamo preso il PNRR e grazie a Dio che l'abbiamo preso, che c'ha 575 condizionalità, e grazie a Dio che ce le ha, perché io sono d'accordo con te, non si prendono i soldi e poi vediamo come spenderli, ma infatti il PNRR ha le condizionalità per questo. L'Europa dice fammi vedere i progetti, fai le riforme che servono alla tua economia e poi ti do i soldi. Nel 2022 dobbiamo fare 102 di queste condizionalità. Ecco perché, fra l'altro, io ho paura ad andare ad elezioni nel 22, perché significherebbe perdere la rata del 2022 di PNRR.
Però queste condizionalità...
Perché allora anche altri paesi non sono convinti?
Del MES sanitario? Beh, perché se noi guardiamo, tutti si finanziavano a tassi pressoché simili o di molto inferiori, tranne Italia, Cipro e Grecia. Ora, sulla Grecia probabilmente ha contato un aspetto psicologico. La Grecia è stata salvata dal MES. Smontiamo anche quest'altra sciocchezza populista, che era ancora un altro MES in realtà. Il MES, il ceppo di One, ecco, il ceppo originario, sì, del MES, è stata salvata, ma dopo 3 programmi di salvataggio ci poteva stare. A volte la politica è anche sentimento e psicologia, dice vabbè, guarda, basta. Cipro, onestamente non sono informato su perché Cipro non abbia aderito al MES sanitario, dubito, con tutto il rispetto per la bellissima isola di Cipro, che sia un grande benchmark. Gli altri non avevano convenienza economica, perché si finanziavano già da soli a tassi più bassi o uguali a quelli che avrebbero usato.
Come ho detto prima, essendo una media, nel senso chi ha già un numero inferiore a quella media gli conviene. Gerasi, a lei.
No, ma attenzione, c'è un equivoco. Qui il discorso della media dei paesi è giusto, che il tasso è zero perché c'è chi fa meno 0,3 e c'è chi fa di più. Ma noi il prestito non lo stiamo contraendo con i mercati, lo stiamo contraendo con le ISM, con il MES, che è una società...
Che va poi lei sul mercato, sì.
Che poi va lei sul mercato a sua volta. Quindi intanto i soldi non vengono, come si dice, dall'Europa, vengono dai mercati, l'Europa fa da intermediario, cioè il lavoro di una banca, di Goldman Sachs, emette, prende in cassa e li ridistribuisce, fa un'intermediazione underwriting. Ora, noi questo rischio di ripagarli, di cui parlavo prima, è nei confronti di questo MES, l'entità MES. E ripeto, noi questi 36 miliardi li ridiamo con certezza al MES. Non mi interessa come sono stati presi. Questi sono problemi degli investitori che decideranno o no se acquistare le obbligazioni che il MES emette per finanziarci. Ma il mio contratto di Paese Italia è con l'ente MES. Questi 36 miliardi glieli darò con certezza. E se glieli ridarò con certezza, voglio pagare un tasso risk-free. È vero, Luigi, non è più 0,40, ma il settennale è meno 0,24 oggi, il Bund. Quindi io vorrei pagare meno 0,24. Ogni punto percentuale in più di questo meno 0,24 significa che io sto elargendo un prestito che non ha rischio, e tutti diciamo sì, e lo sto pagando a più di quello che è il risk-free. E quindi ci costa. E in più c'è il secondo costo, quello che alza di pochissimo, però su 2.500 miliardi, uno 0,01, annulla completamente anche questo presunto risparmio. Alla fine noi paghiamo da due lati, dal fatto che paghiamo più del risk free e dal fatto che ci alza di pochissimo, ma comunque lo alza il rendimento dei 2.005.
Ma insomma, non capisco, perché quando lo compra la vecchietta non dovrebbe avere il risk free? Cioè, stiamo dicendo che se lo Stato si indebita con l'Europa è risk free, se si indebita perché, con la vecchietta no? Cioè, non ho capito.
No, perché è privilegiato, se la vecchietta fa un debito privilegiato...
Sì, ma privilegiato non vuol dire che te lo ridò con certezza, privilegiato vuol dire che vengo prima, se io arrivo e mi trovo senza soldi non pago nessuno, non è che... altrimenti mi tolgo le
mutande. Sono tutti privilegiati e nessuno è privilegiato.
Esatto.
Però scusate ragazzi, noi non stiamo dicendo che l'Italia quando fa default non paga nessuno, il default ha una percentuale e in questo momento lo 0,92 che è il BTP italiano settennale ha un implicito tasso di default dell'1,2% con un recovery del 50%. Quindi non è che significa che noi non paghiamo nessuno, significa che paghiamo qualcuno sì e altri no, pochissimi no. E questi 36 invece li paghiamo tutti. Quindi noi dobbiamo avere una visione bipolare del o si fa default su tutto o no. Il default si fa sempre parziale, si fa un haircut, un taglio di capelli.
Sì, ma allora se tu hai detto che se i tassi medi di recupero stanno sul 50 e anche di più, vuol dire che tutto ciò che sta fra i 36 miliardi e il resto, pure quello secondo il tuo ragionamento è risk free.
No, scusa Luigi.
Perché visto che i tassi di recupero sono così alti, vuol dire che tutto ciò che c'è dei 36 miliardi fino ad arrivare al tasso di recupero è roba che lo Stato italiano restituisce. E allora, secondo il tuo ragionamento, anche quello dovrebbe essere pagato a interesse zero.
No, è una combinazione di due numeri. Il tasso di recupero che è 50% e la probabilità di default che è 1,2%. Questi due numeri assieme fanno la probabilità ponderata di quanto uno si ritorna e se facciamo i conti adesso qui in radio è difficile è esattamente questo 0,9 di spread in più di 1% in più che abbiamo sul Bund tedesco, quindi è come se ci fosse la probabilità che noi su 100 ne paghiamo 99 e questo 50 per 1% diventa 99 e quei 36 sono all'interno di questo 1 che quindi vengono sicuramente ricompensati, tant'è che se lo chiediamo al ministro Franco, ma tutti diremmo, cioè nessuno direbbe no, questi 36 miliardi, c'è un rischio che lo Stato non li ripaga.
Scusi Gerassi, però mi aiuti me, ma soprattutto il pubblico, se a un certo punto dovessimo avere nuovamente bisogno di soldi, e non è impossibile, soprattutto per quanto riguarda la sanità, allora meglio andare sul mercato, noi stessi, direttamente?
Assolutamente, come facciamo noi ogni anno con 350 miliardi, cioè noi dobbiamo dire a chi ci ascolta che questi 36 miliardi sono un decimo di quello che il MEF rifinanzia ogni anno ai tassi di mercato con l'aiuto giusto della BCE che col PEP ce li tiene bassi e ringraziamo che la Banca Centrale Europea fa il lavoro che fanno le banche centrali, ma noi ogni anno emettiamo 350-400 miliardi, quindi non c'è nessuna paura a fare un anno 430.
E lei dice il risparmio quasi non c'è, se anche ci fosse sarebbe comunque inferiore, volendo attualizzarlo anche se non si può, considerato il fatto che comunque ci mettiamo nelle mani di un creditore privilegiato a cui dovremo il 100% di quello che ci ha prestato rispetto invece a una percentuale data dal normale mercato. Insomma, un po' complicato.
Diciamo che questo argomento poi è pericoloso, perché come con grande onestà intellettuale riconosciuto Michele, allora anche il recovery plan non dovevamo prenderlo.
Certo. Sì, sì.
Però ecco, di fronte a questa affermazione alzo le mani. Per me invece il PNRR è la grande occasione per trasformare davvero l'Italia e dimostrare che noi italiani sappiamo gestire e spendere bene i soldi, che è una cosa che dobbiamo ancora iniziare a dimostrare col PNRR. Ed è un altro motivo per cui nel 2022 è meglio che andiamo avanti con un governo serio piuttosto che imbarcarci in qualche avventura.
Ma Luigi, scusa, il PNR di ora, perché siccome a me piacerebbe che tu avessi ragione e che il PNR fosse veramente la chance per l'Italia, però nel PNR firmato da questo governo, il governo più migliore al mondo, Draghi, c'è scritto da loro che il moltiplicatore è 0.9, quindi significa che chi sta proponendo questo in piano di investimenti ci sta dicendo che prendono 200 miliardi e il ritorno sarà di 180, cioè 0,9 non lo dico io, lo dice il ministro e il presidente del consiglio Draghi che hanno firmato il PNR, c'è scritto là, quindi questo è il numero 0,9 moltiplicatore. Ora ricordo che giustamente voi ci criticavate quando noi facevamo il reddito cittadinanza e che ci dicevate che il moltiplicatore non era 2 ma 1, 1.5, ed è vero che un moltiplicatore a 1, 1.5 è un disastro. Infatti io in quel momento argomentavo che non fosse 1, che fosse 2, ma oggi tutti sappiamo che 0,9 lo dovremmo tutti buttare.
Guardate che Michele, insomma, nella mia vita precedente ho costruito parte del mio percorso accademico studiando la letteratura economica sui moltiplicatori di politica fiscale, come immagino in parte abbia fatto tu anche se ti occupi di finanza, e sai bene che la media dei moltiplicatori da quando l'economia si è dotata degli strumenti giusti per stimarli è molto inferiore a 0,9. Tradotto, io firmo col sangue un moltiplicatore a 0,9. A parte che credo sia più complicato, perché quella è forse una media, ma ci sono tanti interventi sia di spesa corrente che di investimento sul PNRR. In ogni caso, ditemi dove si firma un moltiplicatore a 0,9, perché sarebbe di molto superiore a tante cose su cui abbiamo buttato soldi pubblici in questa Repubblica.
Allora, abbiamo ancora 50 secondi, allora difficile diciamo introdurre un altro tema. Volevo dare, forse perché ha parlato leggermente meno, l'ultima parola a Geraci, chiedendogli diciamo brevemente questa questione invece più bancaria, nel senso, corriamo veramente il rischio che invece un MES ci serva per questioni bancarie, ma se non all'Italia, magari se dovesse servire alla Germania, considerato che loro hanno comunque accettato di mettere in piedi un PNRR che a loro diciamo non conviene quasi, perché noi non dobbiamo aiutarli quando hanno loro bisogno?
Ma attenzione, noi con la Germania, come con tutti i paesi, siamo in un rapporto di amicizia, giustamente, e di anche complementarità, siamo fornitori. La Germania ha interesse che l'Italia sia un paese stabile, perché abbiamo una catena del valore di forniture che bloccherebbe la Germania senza il nostro nord-est. Quindi loro non hanno interesse a farci andare in bancarotta, ma attenzione, e ci debbono anche tenere, come giusto, un po' con un certo grado di, come dire, di distanza, senza che noi diventiamo concorrenti ferrati.
Martin, tempo finito.
Lasciamo bene la parola a Michele, che è l'ospite, anzi ringrazio per essersi confrontato con me, e ringrazio ovviamente Andrea Bignami per aver moderato, così come tutto lo staff di Radio Leopolda. È stato un primo esperimento, crediamo sia andato bene, grazie ancora, ripeto, a chi ha partecipato, e ci vediamo martedì prossimo, perché la politica può e deve essere soprattutto confronto pacato ma appassionato tra opinioni diverse. Grazie a tutti.
Arrivederci.
Grazie, grazie.